Francesco, sono qui per la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda ogni giovedì su Radio Gamma 5 dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20. Allora appunto, come sapete, questa è una trasmissione che si occupa di religione, di aspetti religiosi e soprattutto va a definire e quantificare e dimensionare il rapporto che esiste di contrasto tra quello che è il paganesimo, il politeismo e il monoteismo. Scusate. Allora appunto, quello che a noi è più importante come scopo, come attività, in quanto il nostro argomento è un argomento di tipo religioso individuale che ha a che fare con le persone, è sempre dare l'importanza a questo aspetto che è la religione, perché appunto la religione costituisce una delle basi della nostra società, della nostra cultura e soprattutto nell'antico la religione non era un argomento di dibattito in quanto era una pratica individuale, si parlava di religiosità. Non di pratiche organizzate, ma quello che era importante è che l'individuo trovasse un sistema di collegamento, di rapporto con il mondo. Col monoteismo le cose sono cambiate, sono peggiorate, sono arrivate appunto le chiese, le fedi, i fondamentalismi, sono arrivati i dogmi, sono arrivati i libri sacri, le verità e tutto quanto quello che ne consegue come atrocità e come manifestazione del monoteismo. Nell'epoca contemporanea noi abbiamo sempre questo problema che il monoteismo, essendo la parte dominante, tende sempre a imporre a tutto il mondo, a tutte le persone, a tutte le culture, a tutti i popoli, la propria visione. Lo fa logicamente con la logica del rullo compressore, dove arriva il monoteismo, tutto quanto viene annientato. Allora, noi come pagani, oltre a condurre questa trasmissione, facciamo tutta una serie di attività per quanto ci è possibile. E voglio ricordare che uno dei primi incontri che ci saranno questo mese sarà il 29 di marzo. Come sapete, lo scorso anno, dal 2001 al 2002, abbiamo tenuto un ciclo di conferenze, cioè l'ha tenuta Claudio, sul Crogiolo dello Stregone, è stata tenuta nella zona di Marostica, l'abbiamo modificata, aggiornata, adeguata e stiamo ripartendo appunto qui nel Padovano, a Cadone, nella sede di Radio Gamma 5. Il primo incontro si terrà sabato 29 marzo alle ore 20.30 in via Bezzoni 9, Cadoneghe, Padova, nella sala conferenze di Radio Gamma 5. Appunto, chi è interessato a partecipare a questo dibattito, a questa discussione, può benissimo venire, non esistono limitazioni, non esiste nessun problema di presenza, di tematiche. Logicamente Claudio il primo incontro l'ha organizzato sul tema delle determinazioni e di conseguenza verrà affrontato questo. Ricordo appunto che chi ha bisogno o volontà o voglia o desiderio di approfondire le nostre tematiche ha sempre la possibilità di utilizzare internet per quanto riguarda il riferimento di testa, di informazioni anche per tenersi in collegato. Allora io do appuntamento a tutti quanti il 29 di marzo, sabato alle 20.30, qui nella sala conferenze di Radio Gamma 5. Altre iniziative sono pronte e in programma per aprile, ma ci sarà tempo di parlarne. Passiamo invece ad affrontare sempre una tematica religiosa da un altro punto di vista, da un'altra situazione. E tutti sanno che l'argomento di attualità è abbastanza importante e noi vorremmo dare un contributo nel comprendere il perché certe cose diventino così atroci, così violente nell'epoca contemporanea, proprio perché c'è il monoteismo che si impone, che si afferma, che sostiene le sue tesi. E vogliamo partire da una realtà, dalla realtà del fondamentalismo cristiano che agisce in tutto l'Occidente. E partendo sempre appunto, utilizzando delle rassegne stampa, diamo un attimino queste coordinate. Quando noi affermiamo che ci sono delle cose che in tutti i monoteismi sono uguali, che sono la violenza. Prendiamo ad esempio il Sole 24 Ore di domenica 16 marzo 2003. Esiste un articolo che prende metà pagina e fondamentalismi a confronto. Un sociologo americano fa uno studio che porta alla luce le motivazioni dei terroristi religiosi del mondo. Nel mondo. L'articolo è intitolato Assassini nel nome di Dio. Cioè che questo giornalista, dovendo parlare di un tema del genere, del fondamentalismo, cercando le radici di tutti gli assassini che il monoteismo compie, non ha trovato di meglio, e anche azzeccato il titolo, di parlare appunto dell'ebraismo, dell'islam, del cristianesimo, del cattolicesimo come assassini nel nome di Dio. Perché i fondamentalisti, ricordate, sono tutti monoteisti, cioè non esiste solo il fondamentalismo islamico, esiste anche il fondamentalismo ebraico e cristiano. Il giornalista scrive che in questo libro ci narra invece di persone normali e perfino affabili, come gli esponenti del fondamentalismo cristiano nordamericano che approvano gli attacchi incendiari contro le cliniche in cui si praticano aborti. Io voglio ricordare, e questo lo aggiungo io, che approvano e hanno anche, sono organizzate per compiere proprio omicidi di medici che fanno aborti. Le denominazioni delle formazioni che stiamo alle loro spalle sono esotiche e suggestive. Si chiamano dominionisti, ricostruzionisti, preliminaristi e rivelano sorprendente analogia sia con antichi e nuovi movimenti reticali, sia con analoghi regolamenti attivi in altre tradizioni. E dice sempre appunto che una cosa normalmente familiare al monoteismo è sempre la violenza. E dice che nel monoteismo e ogni integralismo i presupposti sono simili. Il mondo sarebbe ormai dominato da una devastante depravazione neopagana, dall'internazionalismo ateo, sostenuto da una cospirazione, manco a dirlo, ebraico-massonica, e avanti così, che minaccerebbe la sopravvivenza dei sani valori tradizionali. Però dice, questa visione la troviamo sì nel cattolicesimo, ma la troviamo anche nell'Islam, e dice, persino gli oltranzisti del sionismo si trovano sulla stessa lunghezza d'onda, opponendo un'idea di un gigantesco macchinazione antisemita dalle altrettanto apolitiche visioni che loro antagonisti omologhi cristiani e musulmani hanno. E di conseguenza appunto anche qua l'articolista dice che ogni monoteismo ha sempre una visione totalizzante, unica, e che porta appunto una cosa fondamentale, che porta a propugnare, dati i principi religiosi, l'assassinio e la guerra contro chi è infedele e contro chi non si sottomette e non appartiene ai greci. Ma il tema della religione ha sempre altre ripercussioni. Domenica 9 marzo esce un articolo parlando di Bush, dice il potere ispirato da Dio, perché ricordiamo che una cosa fondamentale negli Stati Uniti è il fondamentalismo di origine cristiana. E scrive uno studioso, vorrebbe che la geopolitica avesse meno a che fare con l'intelligenza e più con la religione, perché si sente più a suo agio con quest'ultimo. È decisamente più religioso del dittatore iracheno, anche se non esiste la Bibbia vergata col suo sangue. E questa è un'altra caratteristica, è legata al sangue, cioè nel senso che una cosa per fondamentale è sempre lo scorrimento di sangue. Fra poco i cristiani si andranno a divertire con una festività che è la Pasqua, in cui viene ricordato nella felicità il discorso appunto del massacro dei primogeniti egiziani. Sappiamo che è una menzogna storica, sappiamo che non è mai esistita, però in base ai racconti, in base appunto a quello che si dice, a quello che si afferma, a quello che sostiene, anche se si sostiene una cosa che non è mai esistita storicamente, però il fatto che si vada a comunicare un proprio pensiero, un proprio modo di pensare, con termini così chiari, così violenti, già implica la propria inclinazione. E difatti, sempre un quotidiano parla di Bush e Carter, cristianamente nemici, Gesù è con noi, no, vuole la pace. Cioè ci sono due cristiani fondamentalisti che sono Bush e Carter, che cercano di dare interpretazioni diverse. Logicamente questa appartiene alla follia del monoteismo. Ma pensate quanto è pericoloso il monoteismo in un capo di Stato. Dice un docente di etica che alcuni discorsi fatti negli Stati Uniti parlano del potere miracoloso del sangue, dell'agnello di Dio, e che questo riferimento riferito alla fede, riferito soprattutto al potere miracoloso del sangue, e ricordiamo che con la Pasqua i cristiani festeggiano, anche se la cosa non è venuta, ma a loro piace e loro sostengono che è vera e che vorrebbero che fosse ripetuta, che il sangue degli altri venga sempre versato e venga sempre annientato. Ma poi abbiamo sempre il problema del fondamentalismo occidentale. Sempre un altro quotidiano dice le tre armi dell'uomo di Washington, Dio, Texas e la famiglia. Praticamente il Dio è sempre al centro. Scrive l'articolista, questa religione è difficile da comprendere per noi europei. Non è la fede laica di un Adenauer, un Moro, un Tony Blair, è la certezza pentecostale che Dio fa la differenza nella vita quotidiana, che il suo verbo è letterale. E poi dice sempre l'articolista che Bush non medita Klaus, ma San Paolo, Epistola ai Romani, non fatevi travolgere dal male, travolgete il male con il bene. Bush lascia cadere le citazioni di Gesù per non offendere gli elettori ebrei, ma parla di Dio. Senza di lui, diceva, senza di lui vivrei in un lercio bar, ma non alla Casa Bianca. Il 90% dei suoi compatrioti crede in Dio, l'80% crede nei miracoli, il 40% dice di averne ricevuto uno in prima persona, va a messa il 53% degli americani, più del doppio della media europea. E questo è fondamentale per comprendere come il fondamentalismo non sia solo islamico, ma il fondamentalismo purtroppo è una cosa che appartiene a tutti quelli che hanno una visione unica, cioè al monoteismo. E non è che il fondamentalismo è fatto da poveri, è fatto da gente marginale, è fatta anche da un ricco occidente e della massima potenza. E tra l'altro, la cosa fondamentale, loro sono convinti, come dice un pastore, la scrittura dice che Dio sceglie i leader, predica il pastore Steve Clark, adesso ha scelto Bush. Io non voglio appunto fare una polemica politica, una polemica anti-americana o filoamericana, il mio problema è quello di voler dimostrare come il fondamentalismo agisca nel profondo, agisca nella sostanza e che sia il pericolo per tutti noi. Il pericolo non è un integralista islamico, il pericolo sono tutti gli integralisti, perché ricordiamo sempre che il termine integralismo appartiene a tutte le religioni monoteistiche. Ma da dove deriva il termine fondamentalismo? C'è uno studio che parla, dice, i primi a definirsi fondamentalisti furono all'inizio del Novecento i protestanti americani. Volevano restituire importanza ai principi fondamentali della tradizione cristiana e interpretare le sacre scritture in modo letterale. E l'autore di questo testo, che appunto che parla del fondamentalismo, dice, l'autore esamina il fondamentalismo protestante americano, quello ebraico in Israele, il fondamentalismo islamico sunnita e quello sciita in Iran. Cioè, come vedete, il fondamentalismo provoca soltanto danni, provoca soltanto perversità, provoca soltanto pericoli, provoca veramente un danno per l'esistenza. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Ciao Francesco!
Ciao!
Come ti butta?
Bene!
Fa piacere.
Sì.
Oh, ascolta un attimo.
Sì, ho sentito che non hai potuto fare il tuo intervento sulla guerra, ma comunque...
Prego?
Ho sentito che non hai potuto fare il tuo intervento, la tua opinione di Pagano sulla guerra, ma insomma, dai.
A cazzo, ascolta che dia differenza. O li parla male o ben?
No, mi sarebbe stato curioso sentire il tuo intervento sulla visione pagana delle cose. dimmi tutto, Marco, dai.
Taglia tu subito. Io ho un problema.
Dimmi.
Mi non ho mai tirato coca.
Sì.
Non beve alcol da 7-8 anni.
Sì.
E che ne ho 25.
Mm.
Eppure non va in chiesa da 11 anni.
Sì.
Come mai Bush ha bisogno della chiesa?
Logicamente, sai, quando si deve fare un'opera criminale si ispira sempre a chi è il più grande criminale nella storia, che è il dio dei monoteisti.
E lo ha detto!
Sai, logicamente, questo è fondamentale, nel senso che, sai, l'assenso di onnipotenza che ha chi si crede in Dio, cioè il Dio che crea il mondo e lo può annientare, provoca delle ripercussioni mentali molto molto gravi.
Ma scusa un attimo, che l'elemento è?
Sì.
Praticamente, ma lui si basa più sull'Antico Testamento e ora sul Libro dei Giudici, non è che guarda tanto al Nuovo?
Loro hanno la Bibbia, di conseguenza la Bibbia è tutto, cioè nel senso che va all'Antico e Nuovo Testamento e prendono man bassa tutto, insomma. Difatti, appunto, diceva uno studioso, loro non usano il termine Gesù per non creare polemiche appunto con gli ebrei, però preferiscono il termine Dio, cioè lo fanno per motivo di opportunità, cioè nel senso che vogliono legare tutti i monoteisti.
Sì, il classico Zoghetti, insomma, sì, le parole.
Esatto, sì, cioè nel senso, però alla fine, capito, il termine Dio, al di là dei vari santi, dei vari profeti, dei vari riferimenti, li riesce a coagularli, perché la volontà è quella di creare il monoteismo unico, il pensiero unico, e di conseguenza cercano di affinare, e quello che sta facendo anche la Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica sta agendo in questo senso, ha dei problemi teologici da mettere a posto. e deve logicamente trovare delle giustificazioni, perché sai il problema più grosso sono le giustificazioni, però superate il problema delle giustificazioni e del perché il problema è convincere anche la massa. E loro hanno dei tempi lunghi, però a un certo punto loro arriveranno a farlo. Io ti faccio un esempio molto molto semplice. Sei, non so se tu conosci Marostica, c'era il culto del Beato Lorenzino.
Marostica, no, non ho mai visto da che partia.
Che era praticamente un culto antisemita. E che rappresentava sempre un problema, un ostacolo con le comunità ebraiche. E hanno cominciato lentamente a fare varie cose, finché ad esempio a un certo punto c'erano dei piccoli gruppi che ormai resistevano, e cosa ha fatto un giorno il vescovo? Li ha presi, li ha raccolti tutti quanti in chiesa e gli ha fatto la paternale che dovevano piantare. Perché logicamente loro tendono sempre a sistemare le cose, però loro vanno coi piedi di piombo, perché se non vorrebbero che qualche pecorella scappasse per conto proprio. E allora devono poi trovare delle giustificazioni, e la teologia, essendo dei saltimbanchi, essendo dei funambolici, sai, per fare un'opera di virtuosismo atletico non puoi improvvisare, altrimenti ti schianti per terra. E quando uno appunto fa i giochi atletici, quando uno fa appunto il funambolo, è uno che si prepara. E i cattolici da questo punto di vista si stanno preparando per trovare l'accordo finale, perché l'hanno già trovato. Il problema è dire come lo raccontiamo. Cioè, come lo andiamo a spiegare? E quello lo stanno facendo. Però se potessero, loro, se esisterebbe già una religione, che sono, perché loro parlano già di famiglia, e poi sono tutti figli di Abramo, capito?
Sì, mi prospetta sempre degli avvenire, delle strade future, delle rose e fiori?
Sì, beh, quello sì, ma d'altronde già i dati di fatto vedi che sono davanti ai nostri occhi, insomma, cioè nel senso che 20 anni fa qualcuno non aveva mai pensato che un presidente parlasse in questi sensi quasi apocalittici, quasi messianici, e di conseguenza questo è arrivato, c'è stato, e anche in Italia si agisce in questo senso, cioè tanto per dire, insomma, ci sono in vari campi che si danno da fare, perché io ad esempio qui sulla rassegna stampa ho alcuni articoli che parlano della Compagnia delle Opere. La Compagnia delle Opere è un braccio organizzato economico del Comune di Liberazione. Con il Comune di Liberazione è una parte abbastanza rigida, e loro stanno ad esempio dandosi da fare per creare una struttura economica. E io ad esempio con l'intervista a una dottoressa della Lombardia, in cui dice i consultori stanno andando a Ramengo qui in Lombardia, e si è fatto già avanti la Compagnia delle Opere per acquistarli tutti.
La Compagnia delle Opere,
sì.
Che la Compagnia delle Opere, scusa, la sostituisce lo IOR?
No, la Compagnia delle Opere è una struttura economica di Comune Liberazione.
Sì, praticamente mi so chi che fa il lavaggio di ciappa da bocce sui scout, dopo li piazza.
No, la Compagnia delle Opere è una struttura che si occupa di aziende. Aziende.
Ma Comunione Liberazione non è praticamente la scuola del reclutamento dei bocce?
Sì, la scuola e Comunione Liberazione ha tutta una serie di finalità ed è strutturata su varie cose. E loro logicamente hanno vari campi, hanno vari ruoli e hanno una struttura parallela che si chiama Compagnia delle Opere. E la Compagnia delle Opere è occupata a creare una struttura economica di collegamento fra tutte quante le realtà economiche.
Ma non esisteva già per questo l'Opus Dei?
Ma l'Opus Dei ha finalità diverse, cioè nel senso che sai, si sono spartiti i vari ruoli, cioè nel senso che dal piccolo artigiano, dalla piccola impresa non ci va l'Opus Dei, ci va la Compagnia delle Opere.
Ah, ho capito.
Sì, e la Compagnia delle Opere, ad esempio, da quello che si sa, da quello che si legge su alcuni articoletti, su alcuni trafiletti, ad esempio nel caso della Lombardia, si è già fatta avanti per prendersi in mano tutti i consultori. Il problema è questo qua, che i consultori sono al servizio dei cittadini, in realtà la Compagnia delle Opere ha un principio ideologico che potrebbe contrastare con le normative italiane.
E come che a Tosetta là, che adesso fa un fiol,
sì, come a Torino,
boccia, prima non gli aveva insegnato niente della sessualità, e veniva fuori dei scout.
Esatto.
Cazzo, resta incinta, se copa, diretto, perché al consultorio gli ha detto chi avrei avvisato i genitori.
Sì, violando, cioè, lì sono delle polemiche, ci sono delle indagini in corso, ma renditi conto che lì logicamente da una parte avevamo un ragazzo impreparato, dall'altra parte un consultorio che invece di occuparsene dei ragazzi se ne è fregato e ha più rispettato le leggi, e poi deve tener conto della presenza che c'è proprio dei cattolici in quel settore, cioè nel senso che vengono appaltati, gestiti, e soprattutto della possibilità che hanno di fare pressione su questo.
Sì, e il bello è che prima con Descondion gli voleva interrompere la gravidanza, dopo che le mise fuori pubblico, beh no, adesso lo fa.
Sì, ma
cioè, logica proprio sta ipocrisia intrinseca proprio di questi atteggiamenti mentali, proprio che viene fuori dalla cultura cattolica, mm-hmm. se la fai roba escondion e va ad hoc. È come la pedofilia, non rimane sul codice di diritto canonico che basta che non si deste scandalo, cioè basta che non si sappia.
Quello è il principio fondamentale, ma l'importante, capito, per loro è riuscire sempre a trovarsi una struttura che gli permetta di fare questo, insomma.
E ti dici che praticamente gli acquista i consultori, senza nessun apparente ritorno economico, perché non lei una struttura commerciale.
Dopo li fanno fruttare, però logicamente loro l'utile dopo lo riescono a ricavarlo, anche perché è una struttura economica, ti dico, veramente tremenda. Perché ti dico, io ho dei dati che danno una dimensione di migliaia, decine di migliaia di imprese coinvolte.
Ho buttato su internet.
Sì, ti dico, io adesso qua, visto che tu hai fatto la cosa, vedrò di dare dei riferimenti, però tanto per dire. Pensa che ad esempio della Compagnia delle Opere se ne è occupato il settimanale del Sole 24 Ore, perciò la fonte non è che sia una fonte di quelle a dire scandalistiche.
Ma che l'hai ancora dentro sul sito in archivio?
No, questa qua ti dico è un articolo che c'ho io, e ecco ad esempio questo qua, ad esempio, dice...
Cioè la butta solo che su carta, no?
Su carta, appunto, ad esempio. Questo qua, ad esempio, si chiama 24, dice... In buona compagnia, è una delle più dinamiche situazioni italiane, una realtà trasversale moderna, quella della Compagnia delle Opere, che offre servizi alle imprese e che fa del suo meglio per farle prospettare, anche grazie a una fitta rete di amici e alleati nei posti che contano. Cioè, questo lo dice il settimanale del Sole 24 Ore, e dice il direttore della Compagnia delle Opere: il nostro compito è quello di mettere in rete le aziende. Abbiamo già raccolto adesioni, 20.000 adesioni, cioè renditi conto che sono 20.000 aziende che sono già collegate, e tieni conto che queste aziende, dice, la stragrande maggioranza delle aziende associate, il 70% ha meno di 10 dipendenti e il 70% aderisce solo alla Compagnia delle Opere, il restante 34% è affiliato ad altre associazioni. La quota annuale varia dalle 200 ai 500 euro di adesione per la Compagnia delle Opere. Rendete conto, fate un calcolo anche su 200 euro per 20.000 aziende che hanno aderito.
E 4 milioni?
Cioè, 200 euro per 20.000.
4 milioni?
Sì, 4 milioni di euro. Cioè, soltanto di iscrizione. Uh-huh. Cioè, rendete conto di quanto si riesce appunto a macinare. E questo è veramente un impero in cui pochi se ne parlano.
Ma ti dico che ste 20.000... I dirigenti, i titolari di queste 20.000 piccole aziende, e va dentro perché è il nome Compagnia delle Opere e perché l'ori gli gira da che sponda ha, o semplicemente perché magari che fanno un'offerta commerciale migliore di altri?
Ma non solo, ma anche perché riescono a creare, hanno finanziamenti. Cioè, nel Sole 24 Ore dice qua, fra virgolette, la loro strategia, dicono i critici, è la stessa del risico: prima mettono una bandierina e poi il carro armato.
Prego?
Parlando della strategia, il Sole 24 Ore riporta una dicitura che dice: la loro strategia, dicono i critici, è la stessa del risico: prima mettono una bandierina e poi il carro armato. Cioè, logicamente loro hanno tutta una possibilità di offrire, perché sai, il finanziamento cattolico dentro le banche è incredibile, di conseguenza poi loro si allevano anche delle gerarchie, anche proprio tutte quante una serie di persone che possono essere sensibili all'argomento religioso, e di conseguenza loro ci marciano sopra.
Guardi, il sorpresa con Santino e Madre Teresa.
Sì, ma anche in queste, cioè in questa maniera. Tieni conto, questo ad esempio è un articolo che parla della Compagnia delle Opere, fatta dal settimanale del Sole 24 Ore. Cioè, tanto per dire, la fonte che loro si stanno comprando i consultori in Lombardia viene sempre dal Sole 24 Ore. In un articolo appunto che parla della sanità, dice, vediamo se riesco a trovare, se ho quell'articolo. No, non c'è, questo non ce l'ho, perché, no, vediamo. No, niente. No, questo non ce l'ho. Comunque ti dico, anche in questo senso c'è proprio la citazione chiara che dice che si stanno prendendo i consultori. Vediamo se ce l'ho sull'altra cartellina, così ti do la citazione completa che ti dimostra qual è il loro modo di fare. Eccolo qua, dovrebbe essere questo qua. Si parla appunto di consultori. E l'articolo è preso da Io Donna dell'8 marzo 2003 e dice: ragazzi, non bussate al consultorio. Lento ma inesorabile procede a colpi di ticket e privatizzazioni il degrado dei centri salute nati nel territorio, soprattutto per accogliere e aiutare i giovani, che ora non sanno più dove andare. E qui all'interno, dice Daniela Fantini, ginecologa, tra poco ci liquideranno tutti, e l'acquirente qui in Lombardia è già pronto, la Compagnia delle Opere. chiuse virgolette, cioè renditi conto che questo, cioè, che loro nel settore della sanità, che poi sappiamo che la sanità rappresenta anche un investimento, sappiamo quanto spende la Regione Veneto per la sanità, è un mezzo con cui si possono fare parecchi soldi, insomma. E allora c'è da pensare sul futuro, capito? E quando avremo una struttura organizzata di questo tipo, che agisce concretamente e sostanzialmente anche sul territorio e anche sull'economia, proviamo a pensare quello che ci può essere.
E ti, che idee hai tu per muoverti, diciamo, per creare un'alternativa a stiarte qua?
Beh, logicamente sai, il problema è consistente, è quello di una cultura, cioè di far capire che il problema non è di essere anticlericali.
Prego?
Non è di quello di essere anticlericali. Ma quello di comprendere che esiste
sadico
sadico, sai, i preti, il problema è l'idea, ma lo so, figurati, il problema è la religione, le idee, quello che c'è nella Bibbia, nel Corano, nel Talmud. Quelle sono le cose più pericolose, sono quelli che riescono a fare e di conseguenza fanno veramente pericolo, perché il problema sono le persone che accettano passivamente questi principi, questi valori.
Ma insomma, de pratico, quando che ti rischi in un discorso di cultura dell'informazione, però quando tutti i media, diciamo i media di massa, anche se è un termine che non le ciappa più tanto, ti fa passare solche opinioni clericali, o al massimo dei cattolici di sinistra.
Tu stesso mi sei testimone che, ad esempio, parlavamo all'inizio c'eravamo solo noi che parlavamo di paganesimo, adesso qualcuno timidamente comincia a parlare dei suoi altri sponi di paganesimo.
Prego? Cioè, dove chi parla?
Cioè, se parliamo della comune conoscenza Lorenzo, all'inizio eravamo solo noi a parlare di paganesimo pubblicamente. Adesso c'è anche un altro che sta parlando sulle radio di paganesimo. Di conseguenza, cioè, già questo e lo stesso Lorenzo, lui dice, guardate che i fondamentalisti non sono soltanto al di là, sono anche di qua.
Sì, ma finché io asso, perché mi aita che...
Sì, però vedi, cioè, nel senso che finché c'è uno spazio, l'importante è che uno abbia coraggio di dirlo, cioè di dire guardate che il pericolo... è comune, il pericolo è il monoteismo, ed è quello che insegna, perché Lorenzo stesso ha detto una volta, ma perché deve essere presa per storica e per inconfutabile la Bibbia e non i racconti mitologici?
Ma ti lo conosci tu?
No, io non lo conosco di persona, un nostro ascoltatore me l'ha segnalato e io un paio di volte l'ho ascoltato. Ma...
Che sarebbe mia?
No, un altro ascoltatore mi ha chiamato a casa e mi ha detto, guarda, ho detto, non so niente, e ho acceso la radio e ho sentito.
Ah, proprio così al cascago?
Sì. Cioè, un ascoltatore, un carissimo ascoltatore di questa radio, e mi ha chiamato a casa, io lo ringrazio anche di avermi segnalato, ha detto, senti Francesco, stanno parlando di radio di paganesimo. Ho detto, ma io non è giovedì, ho detto. E ho acceso e ho sentito parlare di paganesimo.
Ho capito.
Cioè, finché la cosa regge è già un contributo notevole, insomma. Poi internet è uno strumento fondamentale.
Vabbè, ragazzi, che ogni volta che segnale ad agente i vostri siti...
Sì.
Beh, la maggior parte resta scioccati, però alcuni, guarda, ieri è andato fin su un negozio di informatica che ne aveva un boccia che dava una mano di 18 anni, e siccome mi ghiorita che, parlando del più del meno, sono dentro una mailing list di religione e filosofia, ma mi fai vedere che mi interessa, e ora l'ho buttato sul sito di Claudio, dove è Gesù di Nazareth, l'infamia umana, la pederastia, la guardando un poco, dico, questo qua resta... Resta scioccata, la tangente 3 secondi di età, cazzo, ma questa è proprio una figata.
Sì, perché sai, l'importante è che le idee vadano a circolare, e più circolano meglio, insomma, di conseguenza questo è fondamentale. E soprattutto capire che il problema non è il singolo preto, il singolo scandalo, non è lo IOR, non è Comunione e Liberazione, ma è l'idea del Gesù Cristo o del Dio.
Lei a monte non a valle.
Esatto, cioè nel senso che potrebbero sparire i preti, potrebbero sparire la Chiesa Cattolica, ma se rimane l'idea del monoteismo, questi danni si potranno sempre ripresentare.
Ma senz'altro, perché proprio c'è quella gente, tutti gli anticlericali, ma nessuno capisce, quando che mi entra proprio e dice, no, guarda che era proprio Gesù una merda, un infame, un putrido.
Esatto.
E resta, guarda, minimo bocca aperta.
Esatto.
Se no i tedeschi ti si fuori di testa.
Sì, ma d'altronde sai, lo stesso Papini ha detto, alla fine gli anticlericali, anche loro credono in Dio.
Vabbè, come principi se muove i compagni, È come quando ti raccontava una volta che il marxismo partì non era nient'altro che un monoteismo fatto ateizzato, ciamollo.
No, guarda, io avevo il mio insegnante di religione a scuola. Tieni conto che io sono del 57, perciò ho 46 anni, perciò non è che sono andato 50 anni fa a scuola, insomma. E il mio insegnante di religione, che era un prete, diceva che il marxismo era un cristianesimo impazzito.
Al posto di Dio gli aveva messo lo Stato e al posto del crocifisso
era, sempre un cristianesimo, cioè di conseguenza purtroppo tutte le dottrine politiche contemporanee sono contaminate dal monoteismo.
Sta dicendo che deve fare qualche nemico?
Il corso è questo qua. Il problema del monoteismo è che il monoteismo tende sempre a diventare radicale, cioè nel senso che noi in Occidente abbiamo avuto il condizionamento forte e positivo di Roma, capito, e della Grecia, che sono riusciti a contenere il monoteismo, ma una volta che loro hanno macinato le resistenze culturali, le presenze, il monoteismo tende a tornare alle origini, cioè di conseguenza tende a saldarsi, cioè perde quello che ha acquisito per farsi vittoria, cioè nel senso anche la cultura giuridica romana l'ha domesticata, però quando si rende conto che ne serve più nessuno che la porta avanti, che loro se ne sono impossessati, cosa fanno? La cancellano e tornano alle origini, cioè mollano il cattolicesimo per tornare a essere cristiani, e questo appunto è, alla fine si ritrovano tutti quanti a essere figli di Abramo, e lì diventa il pericolo, perché allora a quel punto si comincia a dire che ci sono gli infedeli, che ci sono le persone che non sono fedeli, perché io difatti mi ero ripromesso anche di fare un piccolo paragone, ad esempio, sul discorso Satana e dell'importanza che ha in alcune notizie che sono apparse. E tieni conto che di qui c'è una saldatura che è completa, cioè nel senso che quello che sta succedendo, ad esempio, è successo che quella famiglia uccisa, che ha ucciso la madre e il figlio a Verona, mi sembra.
L'insegnante di educazione fisica.
Ti leggo solo la frase di quello che ha detto il vescovo. Ora, il vescovo ha dichiarato: il vescovo, Satana si è inserito nella famiglia, ma non è finita. Il vescovo di Verona ha dichiarato, aperte virgolette, perché la vittoria di Satana nel secolo scorso è stata quella di inserire all'interno della famiglia delle cellule cancerogene che, avendo la forma di un certo tipo legislazione e di mezzi di comunicazione di massa, cioè. Lui chiuse virgolette, dice chiaramente è stata Satana che è intervenuto nella cultura, ma allora renditi conto che quando si dice così alla fine significa devi liberare di Satana.
Ne sono eretici a Dimitri.
Sì, no, ma tieni conto che allora il vescovo di Verona dice che Satana ha fatto commettere un omicidio questo, e in Marocco arrestano 14 ragazzini perché fanno il rock e dicono che è satanico. Cioè, non so se le sai la notizia. E ora appunto il vescovo di Verona parla che Satana si è introdotto alla famiglia, e poi succede in Marocco, la notizia è del 15 marzo, Marocco incarceri i satanisti del rock, sotto accusa 14 ragazzi, ascoltavano musica che fa vacillare la fede musulmana. Cioè allora, che differenza c'è tra il Marocco musulmano che arresta i ragazzi perché sono satanisti del rock, e il vescovo di Verona che dice che Satana si è inserito nella famiglia e che è stato così furbo da introdurre principi satanici nella legge?
Sono andati a buttare un sorrida, però, manco mia butta e sorrida, però cazzo, sta gente qua esiste sul serio e
sì, ma, scusa.
E condiziona gli potenti.
Sì, ma non è soltanto questo, perché se quando c'è stato il problema della guerra, fa il Papa la guerra è come Satana, cioè.
Se lo dici lui.
Renditi conto cosa significa per loro evocare il termine Satana, cioè quale valenza, quale importanza e cosa possono fare usando il termine Satana, e soprattutto anche perché dopo bisogna debellarlo. E come uno si debella con l'inquisizione, con i roghi, con le torture.
Cioè Bush, cioè, adesso poveria anche a denunciarli per calunnia? Però
sì. Beh, d'altronde sai, loro hanno il problema della tentazione, cioè loro sono convinti che esista un complotto anticristiano, e di conseguenza loro non ci scherzano mica, insomma, cioè, la volontà loro è sempre quella.
Ma chi? Gli statunitensi?
Sì.
Ma gli statunitensi, ma sia i battisti, i protestanti, i mormoni, cioè tutta che congrega?
Sì, sono convinti che esista un complotto anticristiano. Loro ne sono conventissimi, cioè perché...
Cazzo, mi nove fai così potenti, ti e Claudio. Cazzo, sei dei figli?
Beh, diciamo, non è tutto merito nostro, cioè nel senso... Siamo modesti, dai. Però cioè, questo esiste, cioè, renditi conto che io ho letto i telepredicatori, ad esempio.
Prego?
I telepredicatori americani.
Ah, sì.
Cioè, addirittura sono, io ho letto una predica di uno dei telepredicatori che dicendo che le streghe si sono infiltrate nella chiesa.
Beh, ma te vedi anche qui su Telenuovo domenica qua?
No, io per fortuna non vedo le televisioni proprio per protezione naturale. Ho le montagne che mi proteggono, allora di conseguenza sono le colline che mi proteggono.
Ti siete divino.
Cioè, di conseguenza non riesco a vedere tante televisioni, allora.
Mi vale perché mi fa ridere. Quando che vedi i telepredicatori? Sì, perché c'ha mia butte su scanzonato. Perché se mi pensi che qualcuno li ciappa sul serio, vai in depressione.
No, ma tu renditi conto quanti li prendono sul serio? Cioè, quello è il problema, cioè che moltissimi, perché tieni conto che anche tutte quante le varie conventicole che vedono la Madonna che ci sono qua, tipo i carismatici, i focolarini, cioè.
Che ne una santona anche qua a casa mia, pelle roba.
Sì.
Che una che spaccia di vedere la Madonna e dice che sono al Monte Monfenera, che mi abita proprio in Pecici del Monfenera, a dice che se ferma il sole qui a prega. Magari.
Non è che tu gli fai qualche scherzo.
Ah?
Non è che tu gli fai qualche scherzo.
Mica ho fatto qualche scherzo. No, neanche l'ho mai vista in faccia.
Vabbè, sai, è successo in Israele, è vero che è successo casino, perché si aspettavano la fine dei, un paio d'anni fa si aspettavano la fine del mondo, che era l'arrivo del Messia.
E gli aveva spendesi tutti i scherzi in banca per divertirsi?
No, l'aspettavano, e poi alcuni studenti gli hanno fatto lo scherzo di mandare dei palloncini illuminati e... cioè, questo è vero, insomma, capito.
Superbo.
E questi qua, come stupidi, là, ecco la scena del fine del mondo. In realtà, il giorno dopo si è scoperto che erano stati degli scherzi di ragazzini. Insomma,
bisogna che combini anche a me qualcosa. Magari con un gioco di specchi su per la montagna.
Sì.
Magari qualcuno. Okay.
Sì, ma casomai, insomma, ti vesti in maniera strana, compare, ti vesti da Madonna.
Fatta. Ora, una domenica che sono libero, vai a farla.
Ecco, se dopo la buon costume non ti porta dentro come travestito.
No, dai, allora vai vestito con la tunica. Vai con la tonica, mi mette solo l'aureola.
Sì.
E dopo sotto sono nudo. Vai davanti a loro, ti vedo tutti questi invasati che mi adora, ma sì, ma gli sei una desina, sì e no. E mi cave a tonica. ecco, vi indico la nuova via.
Sì, no, ma sai che tra l'altro, tanto tu ridi, ma in Israele esiste un reparto psichiatrico, perché molti fondamentalisti cristiani che arrivano in Israele si spogliano e vanno in giro dicendo che sono Giovanni il Battista o Gesù Cristo.
Oh, viene in mare per arrivare che riesce a far ridere.
No, è vera. Cioè, la chiama la sindrome di Gerusalemme. Ed è, adesso per fortuna quel discorso, sai, delle tensioni sono diminuiti, ma ormai c'erano i militari israeliani che erano già addestrati, già abituati, che neanche più si scandalizzavano, e li portavano direttamente, avevano fatto poi un reparto psichiatrico, solo per questi fondamentalisti cristiani che arrivavano lì, si spogliavano, dicevano che erano il Messia, che erano Giovanni Battista, e cominciavano ad andare in giro a voler battezzare la gente.
Oh, e i tuoi amici, i suoi compagni e il tuo collega, lo li ha messi dentro?
Qui?
Chi là che ti merita che si è buttato dentro sul fiume?
Ah, ma quelli là no, cioè, nel senso, sai, erano in tranquillità appunto con la Giordania, e gli hanno tirati fuori i soldati israeliani, li hanno tirati fuori. Sai, ma quello, cioè, sono cose che succedono, ma renditi conto, ma anche qui in zona, cioè, nel senso, il fondamentalismo cristiano è diffusissimo, insomma, è che non emerge, è che tu non lo vedi, però in realtà esiste, insomma.
No, ma per farti ridere,
sì.
Sempre questa storia di sta specie, sta pora femmina che... qua dal mio paese che a Disney vede la Madonna e a Disney che il sole si ferma. Là qualche personaggio che vadrio.
Sì.
Beh, ovviamente sono andato a vedere sul suo sito, prima roba che neghi nel conto bancario e il conto postale, se ti vuole dargli schei, chi mette a posto un capitale. Solo che le 20 anni che devo metterlo a posto, gli ciappa sempre schei.
Sì, ma questo è un classico, cioè, ma tieni conto che questo è tutto sommato ancora divertente, perché...
No, ma aspetta, una tosa, del fiore di una famiglia che andava su, l'aveva fatto un incidente.
Sì.
E è stata in coma. Due settimane, e dopo si era svegliata e ha detto: questo è merito della Madonna, adesso loro saranno fedeli e tutto qua. Cioè, cavolo, il fatto che era in coma vigi e sta qua. E ho detto: cazzo, devo fiatire. E ora in mio paese ho cominciato a buttare fuori ciagui che Madonna è razzista. Un po' chi li salva, un po' chi no. Non sono mia tutti i compagni, ma mi avevano fiato in male. Vabbè.
Sì, ma quello, sai, il problema è le persone che sono credulone, cioè se queste cose venissero raccontate e fossero prese soltanto appunto come barzellette non sarebbe pericoloso, il problema è la credulità, cioè l'educazione che, di 2000 anni di monoteismo che ha insegnato la gente a essere credulona, perché se uno dice io vedo Pan ti portano all'ospedale psichiatrico, se tu dici la Madonna tu sei intoccabile e la gente ti crede. Cioè, capito, proprio è abituata che certa, di essere totalmente acritica rispetto a quello che succede, cioè nel senso che non ha bisogno neanche di nessuna prova, basta l'affermazione, e la parola è sempre la menzogna del monoteismo, cioè che promettono qualsiasi cosa, insomma, e la gente purtroppo ne è talmente proprio piegata che ci crede in qualsiasi caso.
Vabbè. Quattro cerchi abbiamo fatte, sì. Metto nel Prozac adesso.
Va bene.
Va bene.
Ciao. Sì, il problema è sempre che il monoteismo crea persone che sono veramente in condizioni disperate. Sì, pronto?
Pronto?
Sì?
Ehi, Francesco,
sì. Ciao, allora, ciao.
Odio fare il pedante, il signoro. Allora facciamo così, messaggio telegrafico per Luigi il Toscano, alias Lencini, alias Lencini, da Paolo, alias il signor De Pantani.
Sì.
Tu hai detto, hai parlato di spartiati per Ricci, piloti, siamo d'accordo? Siamo d'accordo? La schiavitù esisteva in tutto il globo terracque,
sì,
in Grecia, nell'impero persiano,
sì,
in Egitto,
sì, sì,
in Israele. Tu hai parlato di spartiati per Ricci, i loti, però hai detto una mezza verità, hai dimenticato di dire che lì i loti e i perici erano non in Atene, ma in Sparta. Io ho parlato di Pericle, e
sì,
Pericle era ateniese.
Sì.
Ecco, allora tu non puoi, caro Luigi, confutare che per la prima volta è fiorita la democrazia in Atene per merito del pagano Pericle. Ecco, se dopo lui vuole dire, vuoi tirare in ballo i perici, però, e si ricorda che allora deve dire che si trovavano in Sparta. Ecco, Francesco,
sì,
a noi due, sapendo, è sempre valido il nostro discorso?
Sì, sì, sempre valido.
Allora ci sentiamo, ciao.
Allora, ciao. Sì, Paolo è veramente meritevole perché è sempre persona precisa e documentata e a cui piace la precisione. E d'altronde lui ha a che fare con monoteisti che pur di salvare il criminale Gesù Cristo, la predicazione criminale di Cristo, sono capaci di qualsiasi menzogna. D'altronde la menzogna è la base di ogni monoteismo ed è difficile che da persone chiare e limpide come noi pagani avere a che fare con una mente così perversa come quella dei monoteisti. I monoteisti tendono sempre a essere dei detrattori, dei calunniatori di qualsiasi idea, di qualsiasi forma. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Pronto? Sono un barista marocchino. Mi chiamo Nabil Albar. Ma chi siete?
Sì, ma come siete? Cosa vuoi sapere te?
Alla Lune di Fabolo, alla grande.
Vabbè, Allah è il dio dei monoteisti, tutto uguale, dai.
No, Allah non è un monoteista, Allah grande.
Vabbè, è una tua opinione. Sì, va bene, d'accordo, tutto qua. E dopo? E dopo? Tutto qua. E tu cosa sei nella vita? La tua vita è soltanto legata a cosa? Alla visione di gridare che qualcuno che non esiste è più grande di te?
No, quantina io... gente rompe mi cazzo con birra, tu ti porta birra, tu porta caffè.
Senti, e cosa significa questo? Scusa, parla di
io
te.
Io non ho permesso il soggiorno, io niente.
Vabbè, sono delle leggi e basta rispettare le leggi italiane e questo non ha a che fare con motivi religiosi, sono motivi puramente giuridici che ogni società ha.
Perché Berlusconi non rispettare, io rispettare? Mica coglione io.
Vabbè, cosa
c'è? Aspetta, arrivo polizia, ciao.
Vabbè, la telefonata era abbastanza confusa, va bene, accettiamola come una presenza di un ascoltatore che dice alcune cose, è solo che il problema è questo qua, che non può passare la vita monoteista a dire che Dio è grande, perché ogni uomo è grande, ogni uomo si deve realizzare, ogni uomo deve agire, e gli uomini non sono fatti per essere dei pappagalli, con tutto il rispetto per i pappagalli. Sì, pronto? Di conseguenza noi diciamo sempre che le persone devono essere libere, devono realizzarsi, e non è certo credendo che il Dio è il migliore che si realizza nella nostra esistenza. La nostra esistenza si realizza se noi realizziamo, se noi viviamo, se noi agiamo. Fare i pappagalli e soltanto sostenere un qualcuno che non si è mai manifestato significa dichiarare un fallimento. Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, sei in diretta.
Ciao, ciao. Un attimo.
Sì.
Mi chiamo Francesco, chiamo
sì.
Da Bassano.
Ciao.
Dunque, ciao, mi sono convertito ad una religione monoteista. E comunque credo nella magia, al di là di ogni considerazione. Volevo dirti una cosa, quell'imbecille che ha chiamato prima. Primo, non è un marocchino, perché quelle frasi che lui ha detto sono assolutamente inventate, non vogliono
dire niente. Mm.
Io l'arabo lo conosco abbastanza bene, insomma. E volevo dire che anche quell'espressione che lui ha usato, pene, e usando un altro termine, un vero musulmano non direbbe mai questa cosa. Comunque volevo solo precisare che questa persona è un grande imbecille, ha già chiamato un'altra volta, non mi ricordo in quale trasmissione, dicendo appunto che alla fine io marocchino eccetera, arriva polizia e deve chiudere, cose di questo tipo. Comunque io ascolto sempre con molto interesse la tua trasmissione.
No, io ti ringrazio per la precisione, perché ti dico, io l'arabo non lo conosco, e persone che siano capaci di dire le cose giuste, nel senso che è sempre sbagliato attribuire agli altri delle cose che non sono vere.
Comunque permettiti, secondo me Allahu Akbar. Comunque in questi, guarda, vi ascolto con interesse perché ho vissuto sulla mia persona la magia e la stregoneria, e quindi so che cosa sia, e ti ringrazio della tua attenzione.
Nessun problema, figurati.
Ciao.
Questo ascoltatore non so cosa intenda di aver vissuto sulla propria pelle la magia e la stregoneria. Il problema è che la magia e la stregoneria sono la scienza dell'io, è il sistema per realizzare se stessi. Poi se andiamo a raccontare quello che dicono i monoteisti della stregoneria, c'è veramente da mettersi a ridere, perché tutto quello che i monoteisti raccontano sulla stregoneria sono tutte cose inventate, sono tutte quante proiezioni della loro perversione. Sì, pronto?
Pronto?
Sì?
Sono una vera bar. Volevo dire quello di prima, che sua madre è grandissima.
Ecco, io l'ho chiuso proprio perché non accetto che siano insulti verso altri ascoltatori. Ognuno, lo ripeto, io ho fatto parlare questo ascoltatore che si è dichiarato monoteista proprio perché è stato corretto, ed è giusto che esprima cose con precisione, però a livello degli insulti non sono disposto ad accettare in nessuna maniera. Sì, pronto?
Sì, pronto. No, io ho capito.
Allora, appunto, proseguendo sulla trasmissione, c'è sempre il problema che diciamo che i monoteisti tendono ad essere dei pappagalli, nel senso che non sono abituati a essere capaci di pensare alla loro esistenza. Loro sono solo capaci di rifarsi dei portatori di questo Dio, ma questo Dio che è così potente è così incapace anche di presentarsi. L'ultima da telefonata. Sì, pronto?
Pronto, sì, buonasera, sono Carlo Di Paola. Io volevo porle una domanda a lei. Lei, ho capito, è un pagare, cioè si crede.
Sì, per che... sì, dimmi pure. Aspetta, sì. Ti sento un po' disturbato.
Poi sono sempre sbagliate, quando poi è lei il primo a non rispettare quello che fanno gli altri.
Cosa che non rispetto?
Quello che la pensano gli altri. Lei mi lascia finire, poi mi risponde.
Sì, ma cos'è? Scusa.
No, lei continua a dire che i monoteisti sono ignoranti, non sono capaci.
Certo.
Ma lei si tenga la sua idea senza offendere gli altri.
Io non offendo nessun altro, assolutamente no.
Loro,
io le persone le rispetto soltanto quando rinuncio alla loro intelligenza.
Non posso chiedere un crocifisso, magari, per dire, a un Cristo, e c'è chi come lei chiede a uno spicchio d'aglio dentro in una boccetta.
E cosa vuol dire questo?
Magia, cioè,
io non ho detto, io non ho mai, io non ho mai fatto questi paragoni. Se questi stai facendo dei paragoni arbitrari, perché io non ho mai detto questo.
Favore.
Di conseguenza, dai.
Mi lascia finire, poi mi risponde per favore. Allora, lei creda quello che vuole, però non offenda gli altri.
Io non offendo nessuno.
Se tu ti sei.
Ma io non offendo nessuno. Quando ti ho offeso, scusa? Io non ho offeso assolutamente nessuno. Scusa, non venire a parlare di educazione, scusa. Tu non mi fai. Io non sto sputando. Ma scusa, quando mai ho sputato sopra gli altri? Io sto parlando di idee. E solo idee, non c'è. come vedete, questo è sempre... Quando un monoteista si sente così ferito, significa che si rende conto del livello di difficoltà in cui è. Cioè, nel senso, come vedete, loro partono tranquilli e alla fine si scatenano, proprio perché si rendono conto che Divine ha detto la verità, che accettare così passivamente l'idea del monoteismo implica sempre rinunciare alla propria intelligenza e alla propria capacità. Significa sempre appunto delegare a quello che è l'uomo, cioè l'uomo vive con la sua intelligenza, con la sua capacità, con la sua essenza. Quando tu dici questo al monoteista è il massimo offese che gli puoi fare e subito si scatenano, perché noi abbiamo sempre detto che rispettiamo le persone ma non abbiamo nessun rispetto per le idee. Di conseguenza noi non entriamo mai sul personale, sul diretto, stiamo sempre a contestare e a discutere quello che sono le idee del monoteismo sono idee malate, sono idee perverse, sono idee che avvelenano l'esistenza e avvelenano la vita. Di conseguenza noi con quelle idee non possiamo avere nessun rispetto, con le persone non abbiamo nessun problema nel parlare, ma le persone non possono venirci qui a chiedere che noi dobbiamo rispettare le loro idee, perché lo ripetiamo che noi pagani questo non lo faremo mai. Benissimo, io sono già le 19:57, vi saluto, vi do appuntamento appunto per giovedì prossimo dalle 15 alle 16:30 e dalle 19 alle 20 e vi ricordo appunto che sabato 29 marzo alle ore 20:30 a Radio Gamma 5 c'è la conferenza sul crociolo dello stregone. Io vi saluto, vi mando un pezzo, vediamo se lo trovo, mando la pubblicità e ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao a tutti.